Mexico City, 17 milioni di abitanti, e in alcuni quartieri la contaminazione è così grave che si muore anche solo di contaminazione. Muoiono le fioraie del Centro America perché hanno i fiori che sono coltivati con quei pesticidi che non si usano in nessun'altra parte, perché nel terzo mondo si usano i pesticidi che quelli del nord hanno buttato là. E muoiono perché sono a contatto continuo con questa, e viene il cancro, ma non sono là. Qui nelle valle molte della Lombardia, per esempio, molti contadini se ne accorgono che stanno aumentando il numero di cancri, di morte per cancro, però non riescono a prescindere da questo bisogno di utilizzare i pesticidi, pur sapendo che questa è la causa. Però ecco qui un peccato ecologico. Noi stiamo lasciando che si producano questi meccanismi che distruggono la vita attualmente e minacciano la sopravvivenza dell'umanità sulla Terra. Questo è un peccato ecologico. E perciò se c'è la conversione, se nel cristiano c'è la conversione significa lottare contro il peccato sociale e lottare contro il peccato ecologico. Questo significa. E allora significa andare a vedere la radice. La radice di questi meccanismi. Qual è la radice? La radice la troviamo, come ho detto prima, in questo modello di sviluppo che da una parte non è capace di produrre, ha prodotto ricchezze, ha prodotto benessere in gran parte dell'umanità, però ha prodotto anche sfruttamento, emarginazione, anzi emargina dallo sviluppo attualmente due terzi dell'umanità, li emargina proprio dallo sviluppo. Sembrava che ci sarebbero arrivati anche loro, anche i paesi del sud, invece il divario aumenta sempre di più e si sa ormai che non è reperibile. Questo è un grande, a livello sociale, di ingiustizia sociale, di violenza sociale. E poi c'è questo modello di sviluppo che produce comunque questa contaminazione, questo inquinamento, questa distruzione attuale e progressiva della terra. Allora, per superare questa, per vivere, bisogna andare alla radice e bisogna impegnarsi per cambiare il modello di sviluppo. Ma questo richiede una spiritualità profonda, un'etica. C'è etica, spiritualità può avere un senso anche che uno fuori, invece è spiritualità della terra, cioè spiritualità che è la spiritualità di coloro che vogliono lottare contro il peccato sociale e contro il peccato ecologico, che vogliono impedire che il ciclo della merce continui a rovinare il ciclo della vita, il ciclo della natura. Ecco, questo è una spiritualità che porta comunque a questo, anzi che dovrebbe dare la priorità alla lotta contro il peccato ecologico. Questo è venuto fuori abbastanza bene, come dicevo già una settimana fa, un po' è venuto di fatto in alcuni interventi che ci sono stati in questi anni di processo giustizia, pace e integrità della creazione, no? Che è il nostro, ciò che di cui vogliamo parlare. C'è stato per esempio un vescovo aymara, indigena aymara della Bolivia, vescovo metodista, non vescovo cattolico, che non c'è ancora nessun indigena che sia vescovo tra i cattolici. Comunque questo vescovo indigena, dunque venendo da ciò che la popolazione indigena e il loro modo di rapportarsi con la terra ci può anche insegnare, essere utile, lui ha partecipato a Norvegia in un convegno organizzato dal Consiglio Mondiale delle Chiese all'inizio dell'88, in febbraio, e lui ha detto che anche teologicamente, invece di parlare di giustizia, pace, integrità della creazione, bisognava cominciare a parlare di creazione, giustizia e pace. Dice, perché se uno ha fede nella creazione, vuol dire che pensa, crede che Dio ha affidato la creazione all'uomo. E l'ha affidato, di cui dunque questo uomo è responsabile, non padrone, è responsabile. E anche fratello, come da seguire San Francesco, no? Si può dire fratello, sorella, bisogna vedere in che senso, no? E anche fratello, non è un oggetto, la creazione è un oggetto al servizio dell'uomo. La fede nella creazione richiede allora il rispetto verso la creazione intera, che è il rispetto verso la terra, verso la natura, e il rispetto verso gli altri uomini. Adesso, se noi viviamo fino in fondo allora questa dottrina della creazione, questa fede nella creazione, sapendo poi che, siccome è stata corrotta dal peccato sociale ed ecologico, la fede nella redenzione di Gesù Cristo significa che però noi abbiamo la possibilità e la promessa di poter cambiare le cose, anche se la creazione si trova nei dolori del parto, come dice San Paolo nella Epistola ai Romani. Ecco, significa questa fede della creazione anche una fede nello Spirito, lo Spirito Santo, che nel corso della storia ci spinge, ci dà la possibilità di lottare per cambiare le cose, per uscire dal peccato sociale e dal peccato ecologico. Ecco, questa è, e allora è importante questo, dare la priorità, dire che il rispetto per la creazione, dunque per l'uomo e per la natura, deriva naturalmente da questo la giustizia e la pace. Questo è quello che noi dobbiamo cercare di capire. Cioè, qual è la priorità? Questo significa che l'ecologia è la priorità. La priorità perché ci troviamo in questa situazione di urgenza della problematica. Noi rischiamo che in un certo momento quei meccanismi che producono morte diventano, non li si può più rimandare indietro. Questo è il pericolo. E togliendo qualsiasi allarmismo, però basandoci nella realtà, cioè, l'urgenza della problematica è tale che bisogna dare a questa il privilegio. E questo ci costa molto, soprattutto noi occidentali, ma anche i cristiani che sono stati abituati in questi ultimi 20 anni, siamo stati abituati a una essere sempre più sensibile e cosciente nei confronti del peccato sociale, della giustizia e della pace, ma meno sensibile e meno cosciente nei confronti di questo peccato ecologico. Però dobbiamo riconoscere questo e cercare di reinventare una nuova spiritualità della terra che ci dia il significato di questo rapporto con la terra, che sia un rapporto appunto non dell'individuo singolo, ma il rapporto della collettività, un rapporto che è basato sulla solidarietà tra tutti, che è basato sulla reciprocità, sul dono, che è basato sul superamento dell'ideologia della crescita quantitativa e illimitata. Perché qui questa ideologia ci viene, l'abbiamo dentro noi, il prodotto nazionale lordo, diceva lui, è l'indice in cui si dice ah, è andata bene, il prodotto nazionale lordo è aumentato 0,5%, invece nei paesi del sud è diminuito, ecco così. Ma non è quello il criterio. Perché quello significa, ecco, la crescita quantitativa è limitata, ma allora non dovremmo avere una macchina quando possiamo, non aperta, un due quando no. E il senso anche del limite, che non significa una crescita attiva, un darsi di nuovo delle discipline, significa un prendere coscienza che la felicità non è solo nella quantità, ma soprattutto nella qualità dell'esistenza. Un prendere coscienza di cosa significa questo, alcune delle cose che diceva Giuliana vanno in questa direzione, no? Sono un tentativo di spiegare un pochino come si può cominciare, come possiamo cominciare. Ecco, forse questa spiritualità richiede anche una lotta comune tra quelli del nord e quelli del sud, perché il problema della terra è centrale per tutti e due. Il problema della terra è centrale nella nazione in America Latina da 500 anni a questa parte, dove vivevano i popoli indigeni e gli spagnoli, gli europei sono arrivati poco per volta, hanno tolto la terra e li hanno fatti morire. Sono morti a milioni. Ecco, allora bisogna superare questo, e questa però presentazione solo del problema della terra in una storia, perché il problema della terra ce l'abbiamo anche noi qui. La speculazione edilizia è un problema della terra. Perché Roma è fatta così? Perché? Perché Roma, i tre quarti di Roma, si sono fatti avanti, sono stata senza piano regolatore, tre quarti dello sviluppo edilizio di Roma, senza piano regolatore, basato sul clientelismo, molte volte con l'intrecciarsi di clientelismo e proprietà delle congregazioni religiose o del Vaticano, e così si sa in tutti i libri di architettura in cui si parla dello sviluppo di Roma dopo la guerra, si sa questo. Dunque, è un problema, via fondiaria a Firenze, no? Problema della terra. Ma e i nostri boschi che ci sono anche boschi in Italia o in Sardegna, no? Come li hanno bruciati tanti, no? C'è anche il problema della terra qui. Dunque, anzi, è centrale, perché anche dove non c'è questo c'è il pesticida. gira, c'è l'agricoltura capitalista di tutto il bacino, del Po, tutto Piemonte, Lombardia, Veneto, tutto Reggio Emilia. Perché viene l'Adriatico così? Perché la produzione di agropecuaria in queste è così come è, basato sui pesticidi. E allora noi dovremmo saper rinunciare con una spiritualità e una teoria della terra che capisca e cerchi i modi per uscire da questa situazione. Ecco, questo però richiede anche la ricerca di una nuova cultura, perché la nostra cultura tradizionale alle volte non riesce a esprimere bene queste. E questa cultura si può fare, io penso, e così concludo augurandoci questo, che questa cultura si può costruire in un dialogo tra quelli del sud e quelli del nord. Perché tutti noi abbiamo problemi diversi, non possiamo pretendere di imporre agli altri, quelli del sud, la nostra cultura, né la nostra cultura ecologica, né la nostra cultura di teoria sociale, di cambiamento sociale, ma dobbiamo in rapporto con loro accorgerci che anche loro hanno una situazione diversa e dunque stanno costruendo un tipo di cultura diverso, di espressione della propria esperienza nei confronti con la lotta per la terra, sia sociale sia ecologica, e da questo il dialogo, che deve essere tra uguali, potremmo cercare un modo di vivere ciò che diceva Bernardo prima, questa interdipendenza, questa interplanetarietà che ci obbliga tutti a lottare per avere un rapporto con la terra che sia basato sul rispetto, sulla vita della comunità e anche sulla ricerca della felicità, non nella quantità ma nella qualità.
Significa, si potrebbe anche capire questo come uso parsimonioso delle proteine, cioè si mangia una cosa e non si mangia l'altra. Poi, per esempio, ci sono dei divieti, non si mangia il maiale, non si mangia il pesce senza spine, non si mangia la cacciagione, e guarda caso tutti questi alimenti sono alimenti che producono il colesterolo. Allora c'è anche qui una guida, diciamo. Poi, poi anche come si veste, non si devono mescolare le fibre, i tessuti di animali diversi, una cosa alla volta, lascia vivere, no? Poi la Bibbia è stata anche fonte di ispirazione per le scienze moderne. L'anno scorso, purtroppo io non mi ricordo il nome, ma c'è uno scienziato israeliano che ha vinto il premio Balzan perché aveva applicato un sistema di irrigazione descritto nella Bibbia. Cioè lui aveva ricavato questo, l'ha applicato, una cosa semplice e efficace nel deserto. Allora anche lì c'è una guida per noi oggi giorno. Poi forse per finire potrei dire questo, che l'arca di Noè, no? che è stata la salvezza del creato dopo l'inondazione di vino, l'arca di Noè ha avuto un paio di animali di ogni tipo vivente. Allora che cosa vuol dire questo? Che noi non dobbiamo permettere che scompaiano dalla terra delle specie di viventi, ogni tipo di essere vivente, ogni tipo di animale, ogni cosa che c'è sulla terra, nella sua grande varietà, deve sopravvivere. E allora io penso che queste riflessioni, questi spunti, se applicati oggi, potrebbero servirci molto, potrebbero essere una nostra guida, perciò è tutto stato detto e sta a noi applicarlo.
Ci sono altre testimonianze, osservazioni per i pochi sopravvissuti? Allora,
ok, prendiamo così la sala.
La sala, prima cosa, è una casa editrice. Fa edizioni sullo sviluppo in America Latina, proprio cioè, sulle valutazioni che si fanno in campo, sull'agronomia, sull'economia. È stata anche per esempio a Berlino al Fondo Monetario, faceva parte del Tribunale del Diritto dei Popoli. Altre cose, organizza seminari per la cooperazione allo sviluppo, ne sta facendo uno proprio adesso, sono partiti per un tour in Europa, alla FAO, alle varie associazioni, alle varie ONG sparse per Europa. Altre cose strettamente legate all'ASAL, sono partecipazioni sempre ai seminari, collabora per esempio con Pax Christi, fa delle edizioni con la EMI associata, li distribuisce. Poi insomma non è che si riduce poi a molte, cioè è specializzato su queste cose.
E non so, come mai sei venuti qua, cioè che proposta avete qua?
Ma io
non
sempre.
Ma potete spiegare cos'è l'Alleanza Biblica Universale?
L'Alleanza Biblica Universale è una federazione che riunisce oltre 100 società bibliche nazionali sparse in tutto il mondo e agenzie di queste società. Si ritrovano insieme per il comune scopo, che è quello di tradurre, stampare e diffondere la parola di Dio ovunque vi sia una richiesta da individui, da comunità e da organizzazioni ecclesiali. Questa è l'attività principale dell'Alleanza Biblica Universale nel mondo e in Italia. Storicamente questo si è sviluppato soprattutto nel continente europeo attraverso la costituzione di società bibliche come quella britannica, come quella tedesca, olandese, scozzese all'inizio del secolo scorso. Soprattutto quella britannica ha fatto un notevole lavoro di sviluppo arrivando ad aprire diverse agenzie non solo nell'Europa meridionale ma anche nell'Africa. Il membro italiano attuale dell'Alleanza Biblica Universale e la libreria Sacre Scritture della Società Biblica Britannica Forestiera, perché nel 1870 la Società Biblica Britannica Forestiera aprì un'agenzia in Italia. Ora, questa vita autonoma, ma è rimasto questa sua origine storica anche nell'intestazione. Il lavoro viene portato avanti a livello interconfessionale dopo la firma del principi guida per la traduzione interconfessionale tra il Vaticano e l'Alleanza Biblica Universale. Questo ha permesso la realizzazione di 170 traduzioni bibliche in tutto il mondo insieme, cattolici e società bibliche, e ne sono attualmente in corso altre 170 traduzioni. Se si pensa che una Bibbia ci vogliono 10 anni per tradurla e 3-4 anni il Nuovo Testamento, dall'idea dell'impegno solamente a livello interconfessionale. In tutto il mondo ogni anno la società biblica, le società bibliche sono impegnate in 600 programmi di traduzione, più o meno, decina più, decina meno, in tutte le lingue del mondo, soprattutto nelle lingue del terzo mondo.
E la vostra presenza qui alla SEP?
La nostra presenza alla SEP è cercare di condividere quel servizio che si può ascrivere alla giustizia e alla pace, che è il servizio di alfabetizzazione da un lato e dalla diffusione di testi biblici nell'est europeo. L'alfabetizzazione, le società bibliche da quasi 20 anni hanno studiato dei testi biblici linguisticamente semplici per avviare alla lettura coloro che sono analfabeti. È stato riconosciuto dall'UNESCO come strumento utile contro l'analfabetismo e molti governi l'hanno adottato come strumento per la loro lotta all'analfabetismo. Non potendo arrivare ovunque, questi governi si sono avvalsi di questi strumenti che erano sparsi nelle zone più periferiche della loro nazione. Questo solo nell'87 sono stati stampati quasi 700 milioni di questi testi, per soprattutto l'area del terzo mondo, e quindi questo dà un'idea dell'impegno con questa lotta all'analfabetismo dell'Alleanza Biblica, perché dare la possibilità di leggere vuol dire dare la possibilità di una maggiore giustizia. Per la Bibbia nell'est europeo, dagli anni 70 le società bibliche hanno sempre diffuso su richiesta ufficiale delle chiese attraverso le autorità locali le Bibbie che volevano, con notevole difficoltà. Adesso con l'era Gorbaciov ci sono milioni di richieste per milioni di Bibbie in tutto l'est europeo. Ecco, questo atteggiamento delle società bibliche di rispetto delle autorità, senza dover necessariamente condividere o criticare la posizione politica, ha permesso un discorso di pace. Oggi questo discorso di pace permette di dover rispondere, si spera, a questa maggiore richiesta di Bibbie. Ecco perché siamo alla SEP, perché crediamo che il servizio della diffusione corrisponda a un servizio di giustizia e di pace nel mondo.
E cosa vi aspettate un po' da questa settimana?
Ma soprattutto una maggiore condivisione dell'informazione, una maggiore conoscenza fra i diversi organismi che operano a livello locale, nazionale e tramite le loro associate a livello internazionale per questa esigenza di giustizia e di pace e di salvaguardia del creato, che è stato ancora ribadito a Basilea e che certamente sarà uno dei motivi ricorrenti nel discorso ecumenico e nell'incontro fra le diverse confessioni cristiane e nell'incontro con le diverse religioni.
Ah, ma che fa, registri?
Sì, sì. Pensavo che se mi puoi dire qualcosa
del
di questo stand,
del centro stalli e del laboratorio di Foglio. Prima di tutto il centro stalli. Il centro stalli è un centro che si occupa dell'accoglienza agli immigrati dall'Etiopia, che sono poi rifugiati politici, secondo una concezione che del centro stalli, perché la storia è abbastanza lunga. In Italia sono riconosciuti rifugiati politici soltanto coloro che provengono dai paesi dell'est, cioè la famosa riserva geografica. E questi ragazzi non provengono dall'est e quindi non sono riconosciuti rifugiati politici dallo Stato italiano e quindi vivono in regime di semiclandestinità con l'Italia. Hanno bisogno di ovviamente vitto, alloggio, guardaroba e medicine, e il centro Astalli garantisce per quanto è possibile queste cose. Vivendo in regime di semiclandestinità non possono accedere a nessun servizio messo a disposizione dallo Stato italiano, per cui hanno anche il problema di come passare il tempo. Il lavoro del cuoio è una di queste occasioni. Loro possono stare lì, imparano a lavorare il cuoio, poi cerchiamo di venderlo in alcune mostre di beneficenza e poi parte del ricavato va loro e parte lo mettiamo da parte per comprare altro cuoio. Questo più o meno è quello che fa il
centro. Ma è legato a qualche organizzazione?
Funziona, dunque, lo gestisce un gesuita, quindi sono i gesuiti che se ne occupano in prima persona, mettono a disposizione i locali e due preti fondamentalmente. Economicamente è sostenuto da tutti gli ordini religiosi di Roma, i quali fanno un'offerta e ospitano anche alcuni ragazzi in alcune stanze, insomma. Il centro Astalli invece ha due dormitori, una mensa la sera alle 7.30 a Piazza Venezia, a Via degli Astalli, e queste sono più o meno le strutture, insomma. Ecco, economicamente è sostenuto da...
E molti stranieri vengono?
E quindi i dormitori a disposizione sono due e sono 140 posti, quindi almeno 140 persone girano per il centro Astalli. E poi 150 posti per lì alla mensa, ma poi tra quelli che stanno fuori e tutti gli altri servizi che ci sono gireranno sulle 400-500 persone intorno a questo centro. Etiopi e ragazzi ovviamente, perché per le ragazze il problema è differente, perché loro possono essere accolte presso famiglie romane, svolgere il lavoro, alcuni tipi di lavori tipici, colf eccetera, e quindi hanno meno problemi dei ragazzi a trovare un posto dove dormire, dove mangiare, anche un minimo di reddito.
E appunto la vostra presenza qui?
La nostra presenza qui, innanzitutto il laboratorio si chiama Salam, che in amarico e in arabo significa pace, appunto. Noi siamo stati invitati, chiaramente questi ragazzi fuggono dall'Etiopia perché lì c'è una situazione di guerra ormai da più di 30 anni e quindi diciamo in questo senso siamo piuttosto dentro un certo questo tipo di discorso, insomma. Siamo stati invitati, il centro è stato invitato a partecipare e chiaramente partecipiamo come laboratorio del cuoio.
E cosa ne pensi di questa settimana ecumenica? Cosa anche ti aspetti un po' da questi giorni?
Ma io credo che sia un tema interessante quello affrontato, secondo aspetti che secondo me sono molto centrali. Parlare di pace può essere abbastanza generico se non si centrano gli aspetti che sono centrali. Credo che qui sono stati abbastanza centrati ed è importante perché permette a vari organismi e a varie persone di poter colloquiare, di poter dialogare su questo tema partendo da punti di vista probabilmente differenti, non clamorosamente differenti, però da ambiti e punti di vista abbastanza differenti, e quindi credo che in qualche maniera consenta di costruire qualche cosa. E quindi io credo che sia un'iniziativa positiva, un'iniziativa abbastanza positiva, insomma. Mi sembra una maniera buona per affrontare certe problematiche, insomma.
Mi vuoi dire come mai l'Azione Cattolica è presente qui a Seppa?
Beh, presente, vabbè, a parte il fatto perché c'è stata incastrata, comunque oddio, viene registrata la cosa, vabbè. Comunque penso perché essendo un'associazione di laici che si impegnano nelle forme più disparate, penso che anche la presenza qui, la settimana ecumenica per la pace, qualcosa anche per temi abbastanza concreti, abbastanza scottanti di oggi, sia importante che ci sia come associazione.
Ma qual è la vostra proposta?
La nostra proposta, appunto, le nostre proposte sono le più disparate, appunto perché non è un movimento che va dietro un leader carismatico, qualcuno, un'associazione che ha uno scopo ben delimitato, preciso, ma è semplicemente l'associazione che richiude a collaborare insieme tutti i laici che in qualche modo vogliono testimoniare nella vita di tutti i giorni e vogliono collaborare anche con la gerarchia. Quindi le proposte sono le più disparate, se anche vedi lo stand qui quando si parla di impegno sociopolitico, poi ci sono le cose più diverse che uno che sta nell'Azione Cattolica può fare, dall'impegno in politica, a quello del volontariato, a quello semplicemente in parrocchia, ma non, l'Azione Cattolica di per sé non è che in scatoli in qualcosa di preciso.
Cioè, qual è il rapporto con proprio i temi, no? Un po' della settimana?
Noi qui ci presentiamo con uno stand diviso in tre parti. Uno è il nostro impegno sociopolitico, il nostro impegno culturale e la spiritualità. Ovviamente noi proponiamo quelle che sono le diverse esperienze e ovviamente anche temi anche della settimana ecumenica, ovviamente ci interessano qualcosa, anche il tema della pace, della giustizia, ultimamente stanno, almeno da quello che so io a livello diocesano, da quello che si vede, diventano sempre più, vengono trattati sempre in modo, vengono sempre di più trattati, si sta acquistando sempre di più una certa coscienza riguardo a questi temi, comunque puoi vedere, insomma, qui.
Ecco, un esempio, ad esempio, di questo impegno per la pace.
Beh, già il fatto, penso che sia tra, vabbè che è abbastanza numerosa a Roma, comunque penso che sia a Roma tra le associazioni che per esempio hanno più obiettori, da cui vengono più obiettori di coscienza, ma anche a livello molto.
Diciamo all'interno del nostro cammino annuale. Ad esempio noi abbiamo il mese di gennaio che è particolarmente dedicato al tema della pace. L'anno scorso c'è stata la Veglia della Pace proprio organizzata dai giovani di Azione Cattolica per i giovani. Ecco, per cui insomma questo è parte del nostro impegno.
Ma anche impegni molto più, diciamo, ordinari, molto meno visibili, tipo l'animazione liturgica o l'animazione di gruppi di ragazzi, in realtà poi sono impegni per la pace, perché già il fatto di far vedere alla gente anche in chiesa che si può partecipare di più, che anche far vedere già per primi a quelli che si dicono cristiani di non rimanere nel proprio piccolo privato, di rimanere chiusi, entro appunto una certa mentalità che purtroppo sta prendendo anche i cristiani, già il fatto di far fare a dei ragazzi un certo tipo di esperienza comunitaria penso che sia un piccolo impegno per la pace.
Cosa vi aspettate un po' da questa settimana?
Da questa settimana? Beh, purtroppo la cosa, spero, ma non credo che sia molto possibile che venga gente che non sia strettamente addetta ai lavori, però si vede soltanto, addirittura oggi si vedono soltanto le persone degli stand che stanno girando
intorno.
È un'opera di sensibilizzazione, però... comunque è un po', rimane, purtroppo rimane un po' troppo, non lo so,
circoscritta,
perché voglio dire, qui adesso parliamo di un giorno della settimana, non sappiamo come è andata ieri e come andrà in futuro, però per il momento le persone che vengono qua sono persone che sanno già quello che vogliono e che vengono con un motivo preciso, sono delle persone, voglio dire, delle persone qualunque che vengono qui per avere un'idea, per vedere.
Però già se ogni gruppo si arricchisse di tutti gli altri sarebbe qualcosa di abbastanza positivo, almeno io sto vedendo...
Una sensibilizzazione forse anche all'interno dei nostri gruppi, ecco, questa probabilmente è un'occasione, perché chi ha preso parte alla costruzione di questi stand si spera che sia rimasto sensibilizzato da questa settimana, che l'abbia sentita in maniera un po' più particolare. Un'esperienza particolare.
Ok.